Prisma, tutti i colori dell'attualità.
Buongiorno a tutti e a tutte, alle 8:38 minuti, bentornati all'ascolto di Prisma su Radio Popolare. In diretta fino alle 10, Lorenza Ghidini al microfono, Massimo Alberti in redazione. È l'ultima settimana prima delle feste natalizie, quando tornerà Radio Sveglia, una trasmissione che vi terrà compagnia dalle 8 meno un quarto del mattino fino alle 10, quindi anche con la rassegna stampa, a partire da dopo Natale, per capirci il 27, sì, perché il 26 è festivo. Noi quest'oggi cominciamo la settimana insieme a Pierfrancesco Maiorino, candidato del centro-sinistra per la regione Lombardia, e avremo anche un'intervista di Anna Bredici ad Alessio D'Amato, che è il candidato per il Lazio, dove le geometrie e le alleanze sono diverse, ma comunque insomma è partita la campagna elettorale. Regione molto delicata anche lì, dopo tanti anni di due mandati insomma di Nicola Zingaretti. Il centrosinistra spera di mantenere il governo della regione, ma non è facile. Parleremo della manovra, la clamorosa marcia indietro del centrodestra della destra sulla faccenda del POS, e infine un libro di altra economia sulle Olimpiadi di Milano Cortina, molto interessante, una specie di dossier su questa, le grandi opere che sono partite in vista delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, di cui si parla piuttosto poco, ma insomma questo libro ci è parso molto interessante, ne parliamo dopo le 9:30. È partita la campagna elettorale del centrosinistra per la conquista della regione Lombardia, una sfida difficile, lo sappiamo, è inutile nasconderlo, è partita e insomma ci sono poco meno di due mesi per giocarsela. L'alleanza col Movimento 5 Stelle del centrosinistra è stata approvata dalla base del movimento nella consultazione online venerdì scorso, e quindi insomma si vanno un po' chiarendo i contorni dell'alleanza, si va chiarendo anche il programma, ma di tutto questo parliamo con Pierfrancesco Maiorino. Buongiorno e bentornato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, io faccio riferimento al voto dei militanti del Movimento 5 Stelle che hanno, diciamo così, benedetto l'alleanza. Insomma, era già un po' nelle cose, però era giusto, insomma, secondo le loro prassi che consultassero la base. Dopodiché però il presidente Conte ha detto nelle ultime ore che vorrebbe garanzie da lei che questa faccenda brutta del Qatar Gate non la coinvolgerà, visto che anche lei attualmente è un europarlamentare del Partito Democratico. Se l'aspettava, come risponde, come ha reagito, insomma, che ne pensa?
Diciamo, questa mi sembra una sintesi un po' forzata di una preoccupazione che io credo che rispetto da parte del Movimento 5 Stelle sul comprendere bene i contorni di questa vicenda terrificante che arriva da Bruxelles. Paradossalmente potrei dire che insieme, diciamo, ovviamente allo sdegno per tutto quello che sta accadendo, rispetto a cui mi auguro che davvero la magistratura vada pienamente in fondo, e la mia situazione è ovviamente molto diversa. È chiaro che non me la voglio, diciamo, cavare con un'alzata di spalle. Ricordo che ho sempre votato in tutti questi mesi a sostegno di una critica molto forte nei confronti del Qatar, ed anzi assieme al collega austriaco Andrea Schieder, lo scorso anno ho fatto inserire io nella relazione riguardante le interferenze esterne all'Unione Europea, la prima relazione al mondo sul tema delle interferenze esterne, che è stata realizzata da un'istituzione, abbiamo fatto inserire, e c'è un emendamento a dimostrarlo, un riferimento molto duro nei confronti dei rischi che si corrono attraverso nel vedere l'azione lobbistica del Qatar proprio nei confronti del Parlamento europeo, quindi rischi di interferenza legati al Qatar sviluppati nei confronti del Parlamento europeo. Detto questo, ovviamente non è che mi immaginassi mai che le interferenze esterne all'Unione Europea si sviluppassero attraverso un'azione di corruzione che peraltro coinvolgesse persone comunque della famiglia politica di cui a livello europeo faccio parte, questo è ovvio, no? Quindi diciamo io rivendico anzi tutto quello che ho fatto sul Qatar e sui diritti umani, anzi suggerisco a tutti di alzare al massimo l'attenzione sul tema dei diritti umani quando si sta nelle istituzioni nazionali ed europee. Questa è anche la garanzia, credo, per riuscire a evitare, a limitare al massimo i rischi di diciamo interferenza e lobbismo. Poi le cricche, i ladri sono ovviamente qualcosa che è sempre difficile da intercettare.
Senta Maiorino, per quello che riguarda l'alleanza con i 5 Stelle, sui contenuti ci siete? Tutto condiviso?
Ma abbiamo sviluppato un buon confronto, un buon dialogo sui contenuti. Io ho apprezzato molto l'approccio, l'ho detto dall'inizio, anche quando non si sapeva l'esito di questo confronto, l'approccio del Movimento 5 Stelle Lombardo, che è stato quello di chi diceva discutiamo di contenuti, ragioniamo di idee, vediamo se su di esse ci siamo. Abbiamo individuato alcuni punti determinanti che saranno inseriti nel mio programma, che sarà evidentemente molto più ampio di quei punti rispetto a cui vi è stata questa intesa, un programma che affronterà alcuni grandi temi riguardanti la necessità di rilancio della Lombardia, perché noi siamo in una situazione paradossale, la Lombardia ha perso posizioni da tutti i punti di vista, si trova oggi di fronte a una crisi del sistema sociosanitario inimmaginabile per una terra che ha tante eccellenze pubbliche eppure private al suo interno, quindi diciamo che abbiamo proprio bisogno di far sì che la regione rialzi la testa e peraltro si occupi di temi che ignora palesemente da tempo, penso alle questioni del lavoro, del salario minimo, di una politica riguardante le rinnovabili, le questioni energetiche, cioè tutte cose su cui la Lombardia ha deciso di girarsi totalmente dall'altra parte, dicendo non è di mia competenza la materia, ma ad esempio la questione salariale non è che è un tema di competenza di un'istituzione o di un'altra, è una questione che riguarda la responsabilità di tutti quelli che fanno politica, a maggior ragione di quelli che esercitano un potere.
Restando ancora sulle alleanze, non c'è ancora una decisione da più Europa? Lo ricordiamo che la dirigenza nazionale, Benedetto Della Vedova, aveva dichiarato fin dall'inizio che se ci fosse stato il Movimento 5 Stelle in coalizione loro sarebbero usciti e mi pare che adesso nelle prossime ore dovranno decidere. Sono abbastanza piccoli in termini di numeri, però come ricordava qui in questa trasmissione qualche tempo fa il capogruppo Usuelli, possono forse essere attrattivi rispetto a un certo mondo liberale che viceversa potrebbe guardare verso Moratti?
Ma io rispetto molto il confronto che c'è in più Europa e che peraltro al di là della questione elettorale è assolutamente un soggetto politico che porta avanti istanze, battaglie in tanti casi per me assolutamente stracondivisibili. Ci sono riflessioni anche tra loro diverse, Usuelli, il consigliere regionale uscente, ha già dichiarato che vuole rimanere in coalizione, Della Vedova è stato molto chiaro invece sul tema dei 5 Stelle, ne stanno dibattendo, noi andiamo avanti a tutti, io dico una cosa, cerchiamo di esaltare le cose che ci uniscono per cambiare la Lombardia, cioè uniamoci nel nome di una sfida che questa volta può essere vinta. È questo il tema che io propongo a tutti, soggetti politici, movimenti, anche espressioni della società civile. Proviamoci dopo 28 anni a mandare a casa Fontana con il voto, ma a farlo poi per cambiare, perché non è solo un tema, come dire, di cambiamento della classe dirigente, è un tema di cambiamento della sostanza delle cose che si fanno. Penso ad esempio a una questione che tiene insieme sia i ragionamenti che fa più Europa, sia i ragionamenti che facciamo noi, che quelli che fa il Movimento 5 Stelle, cioè ad esempio la questione di come è diventata discriminatoria in maniera davvero inaccettabile la sanità, e di come si debba riuscire a evitare che l'unico modo per farsi curare per tanti lombardi in tempi certi sia quello di mettere mano al portafoglio. Ma guarda che questa è un'ingiustizia allucinante, e la cosa, il problema è che questi che hanno governato sin qui, Fontana, ma pure Letizia Moratti, che non può certo chiamarsi fuori, hanno abituato i lombardi al fatto che è ineluttabile questo destino, cioè se vuoi farti curare in tempi certi e ragionevoli devi pagare, andare sul privato, perché altrimenti rischi di rimanere mesi e mesi in attesa. Ma perché? Ma chi l'ha detto che deve essere così? Io voglio una regione ambiziosa che cambi radicalmente. Ovviamente cambiare vuol dire mettere in discussione tanto, no? Anche delle scelte che si fanno, cioè non è una passeggiata, oppure cambiare nel nome dei diritti delle persone più fragili, nel nome dei diritti delle persone con disabilità, ad esempio, tema che viene totalmente cancellato dal dibattito pubblico. Oggi c'è un'intervista sul Corriere molto bella del dottor Pregliasco, che annuncia che guiderà la mia lista civica a Milano per il consiglio regionale nei nostri territori, ed è una cosa molto importante, perché lo fa sulla base di un ragionamento che è quello, con Maiorino, ci dice Pregliasco, ci siamo intesi sui temi che riguardano le questioni sociali, le persone, come aiutiamo le persone a vedersi meglio e più tutelate sul piano proprio dell'accesso al welfare. Ecco, io vorrei dire a tutti, parliamo di questo, cioè non ragioniamo di chissà quali strani laboratori politici, ragioniamo invece di una nuova onda positiva per il futuro della Lombardia.
Ecco, un'ultima cosa però sul tema dell'alleanza gliela voglio chiedere, perché nella cosiddetta sinistra radicale, diciamo così, tutto quel mondo che sta a sinistra del centro-sinistra, c'è stato un ragionamento su così, l'eventualità di un dialogo con voi, un'alleanza, insomma la sua personalità, Maiorino, dava una garanzia di credibilità anche a chi, diciamolo brutalmente, col Partito Democratico non si vorrebbe mai alleare, ma però è andata diversamente. Unione Popolare corre da sola con una sua candidata. C'è un'interlocuzione con quel mondo di sinistra, insomma, che ci sperava e che potrebbe guardare più a lei che a Unione Popolare?
Ma ci saranno tante figure che fanno riferimento alla sinistra, peraltro ci sarà l'impegno di Sinistra Italiana, dei Verdi, direttamente in prima linea. Spero che si concretizzerà l'apporto di tanti che fanno parte di mondi, diciamo, che non si riconoscono nel Partito Democratico. Le nostre porte sono totalmente aperte. L'importante è che si sia d'accordo sul merito, nel senso che a me interessano non alleanze a tutti i costi, mi interessano intese per cambiare radicalmente e per fare della la Lombardia un laboratorio innovativo per rimettere le persone al centro. E questa è la scommessa che ci deve riguardare tutti, e io voglio un'alleanza molto molto ampia, ma devo dire anche che riesca a riportare a casa persone che tradizionalmente si ritrovano nel terzo polo o che hanno animato nei territori movimenti civici o quant'altro, perché qui la sfida è vincere per cambiare.
Ecco, vincere per cambiare. I sondaggi dicono che il centrosinistra deve fare una rimonta, ecco, per andare a prendersi la regione Lombardia. Qual è la sua strategia? Come si rimontano i punti? Almeno insomma, parliamo di sondaggi, ovviamente, no? Però insomma, è anche vero che sono tanti anni che governa il centrodestra, non è facile scardinare questa situazione. Ce la si gioca sulla base di quali, così, insomma, su cosa puntare per rimontare?
Ma che la partita sia di quelle difficilissime è chiaro, no? Tra l'altro è una corsa contro il tempo, perché siamo arrivati molto lunghi a decidere il candidato, quindi è evidente che è una corsa contro il tempo, una partita difficilissima, questo lo sappiamo tutti, non c'è bisogno di guardare i sondaggi, che tra l'altro spesso invece fanno ben sperare, ma basta guardare il voto delle politiche, come è andata in questi 28 anni. Io credo che per cambiare si debba dire la verità, e cioè si debba dire che questo sistema che hanno creato in sanità è sciagurato e discriminatorio e frega le persone che hanno meno, le persone più fragili. Si deve dire il fatto che se tieni 15.000 case vuote di proprietà regionale, 15.000 case, 15.000 case vuote, non assegnate, di ALER sul territorio lombardo, non dovresti farti vedere in giro. E credo che si vinca anche dicendo che, ad esempio, sul trasporto pubblico gli interessi che si sono fatti in questi anni hanno penalizzato drammaticamente i pendolari, chi passa troppo tempo per spostarsi da un punto all'altro della Lombardia. L'altro giorno ero a Sondrio, mi spiegavano che dalla Valtellina in tanti momenti ci metti più tempo ad arrivare a Milano che 50 anni fa, e questa è la Lombardia che hanno creato dal punto di vista delle politiche espresse, in un territorio che invece sul piano economico e sociale è assolutamente vitale, perché io non voglio certo fornire una sorta di visione macchiettistica, di rappresentazione macchiettistica della Lombardia, dicendo che non ha ad esempio punti d'eccellenza o che non riesce a crescere sul piano del prodotto interno lordo, è che cresce molto meno rispetto a quello che poteva fare ed è ha perso punti. Guardate, siamo partiti dal Parlamento europeo per le pagine nere terribili di questi giorni, ma dal Parlamento europeo vi assicuro che ho visto anche in questi anni una regione totalmente incapace di accedere in maniera trasparente, positiva, pulita, forte ai fondi, alle opportunità europee. Vedo una regione che rischia di perdere i fondi del PNRR, per cui con David Sassoli e col governo Conte 2 ci siamo tanto battuti. Queste sono le sfide che io voglio portare in una campagna elettorale che stiamo facendo con pochi soldi, pochissimi mezzi, ma tantissima passione, tanta gente che ci aiuta, andando in giro un po' ovunque, perché ovviamente poi la Lombardia non è certo solo Milano o qualche singola città. Devo dire che non mi sento assolutamente solo. Basti pensare al fatto che, non so, il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, guiderà la lista del PD a Brescia e sarà mio fianco in questa scommessa, dicevo, di Pregliasco, potrei dire della bravissima sindaca di Arese, Palestra, insomma ce ne sono tanti altri che si metteranno in gioco in queste settimane, da candidati, da sostenitori o da diciamo compagni di strada di questa scommessa. Io dico a tutti, anche chi ci sta ascoltando, sentitevela addosso questa responsabilità, dateci una mano per cambiare.
Grazie Pierfrancesco Maiorino, buona campagna, buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi, buona giornata.
Sono quasi le 9, noi abbiamo sempre un blocco pubblicitario a quest'ora, poi andremo a Roma. Sabato c'è stata una manifestazione del Partito Democratico, non erano in tanti, insomma al momento non dei migliori evidentemente, però Anna Bredici ha intercettato anche il candidato alla Regione Lazio, Alessio D'Amato, quindi sentiremo Anna e D'Amato stesso fra pochissimo. La sfida per il Lazio, dicevamo prima della pubblicità, il centrosinistra in alleanza con il terzo polo, Calenda e Renzi, ha candidato Alessio D'Amato, assessore della sanità alla sanità della giunta Zingaretti. Una candidatura di fatto proposta dal terzo polo, e questo non è piaciuto nella coalizione che sostiene Zingaretti. Per esempio, Sinistra Italiana ha annunciato che farà un accordo con il Movimento 5 Stelle, perché anche lì Calenda sostanzialmente ha messo delle condizioni, e poi 5 Stelle in Regione Lazio non ci volevano rimanere in coalizione con il centrosinistra. Noi andiamo a Roma, dove c'è Anna Bredice. Buongiorno Anna.
Sì, buongiorno, buongiorno.
Come mai il 5 Stelle nel Lazio ha preso una decisione diversa che in Lombardia?
Beh, nel Lazio, dove hanno governato insieme, quindi questo è un po' il paradosso rispetto anche alla Lombardia, quindi una regione dove doveva forse essere più facile, diciamo, l'accordo, e qui si sono un po' concentrate anche tutte le discussioni, tutte le difficoltà e differenze che si sono avute e viste anche a livello nazionale, questo già da qualche mese, perché e Alessio D'Amato è stato, diciamo, la persona più vicina a Zingaretti, soprattutto negli anni del Covid, quindi è vero che è stata presentata da Calenda, però è anche una persona molto vicina al PD, a quell'area del PD. I 5 Stelle hanno posto il tema del termovalorizzatore, anche se appunto è una questione, diciamo, più del comune di Roma più che della regione, eppure hanno posto questo nodo, questo punto per dire, insomma, noi non possiamo allearci con loro perché vogliono fare questo progetto, quindi è stato, diciamo, un punto che per alcuni era insormontabile, ma come se non volessero da lì, ponendo appunto un ostacolo così alto, non volessero arrivare ad un'alleanza, eppure era un po' nei fatti, perché si stava lavorando a questo, quindi insomma si parte da questo. Poi negli ultimi giorni ci sono state anche delle polemiche tra Conte e il candidato del PD più terzo polo per delle inchieste del passato, insomma, quindi con botte e risposte tra i due che non fanno prevedere nulla di buono per un'alleanza all'ultimo minuto.
Ma quindi Conte ce l'ha già così, il candidato o la candidata per il Lazio, o ancora devono decidere?
Ancora devono decidere, perché poi anche a livello regionale alcuni speravano molto, anche dentro ai 5 Stelle speravano in un'alleanza con il PD, perché hanno lavorato insieme anche bene negli ultimi anni, quindi c'è stata anche un po' di resistenza da parte di alcuni dei 5 Stelle a livello regionale, perché si andasse, perché che non ci si dividesse, anche perché insomma l'esito potrebbe poi diventare non scontato da quel punto di vista, e si rischia di perdere una regione importante.
Non è scontato che il centrosinistra riesca a tenere dopo le due legislature con Zingaretti. Allora sentiamo la tua intervista ad Alessio D'Amato, il candidato. Resta lì Anna, che poi torniamo da
sì.
te.
Sono mesi intensi che richiedono tanto impegno, tanta passione, sia una passione civile rispetto alle elezioni regionali, sia una passione politica rispetto al congresso del partito, ma io sono molto fiducioso.
Ecco, nel Lazio, che è stata la regione dove si è governato insieme ai 5 Stelle, questa alleanza non c'è stata, a differenza della Lombardia, si sono un po' invertite, diciamo.
Ma questo è un po' un paradosso, non dipende da noi, perché noi le porte sono sempre aperte, è una scelta che sta compiendo Conte e i 5 Stelle, incomprensibile, una scelta sbagliata, ma a Roma si dice chi rompe paga, i cocci sono i suoi, per cui credo che non verrà valutata molto seriamente dall'elettorato, perché una scelta di rompere è assolutamente incomprensibile.
Il termovalorizzatore è stato il motivo, diciamo, il casus belli per la crisi di governo, e lo è stato anche per le regionali, un pretesto per lei?
Ma sì, è un pretesto, una scusa, perché non sta nel programma delle regionali, poi loro stanno governando, per cui non mi sembra che sia questo l'elemento. probabilmente si fanno dei calcoli più politici che rispetto agli interessi della comunità regionale.
Che regione vuole governare lei?
Beh, una regione che porta a un futuro semplice, che fa funzionare i servizi, che guarda ai giovani, alle donne e che costruisce un reddito di formazione per i giovani che non studiano e non lavorano, e soprattutto anche una regione che rilanci il sistema sanitario pubblico.
E lei è stata all'avanguardia, diciamo, con il suo assessorato per la sanità in questi anni?
Beh, la lotta al Covid l'ha dimostrato. Noi abbiamo adesso fatto investimenti importanti, abbiamo 6 nuovi ospedali pubblici che stanno in costruzione e credo che questa è la dimostrazione della nostra volontà.
E questo era Alessio D'Amato, candidato del centrosinistra più terzo polo in Regione Lazio. Anna lo ha intercettato alla manifestazione di sabato del Partito Democratico contro la manovra della destra. Una manifestazione, insomma, la data non era fortunatissima, l'ultimo weekend prima di Natale, tutti vanno per compere, girano come dei matti, va bene, doveva essere forse un momento un po' motivazionale, poi è arrivata la tegola del Qatar Gate, non è stata molto partecipata, no?
Sì, direi proprio che non è stata proprio per niente fortunata come manifestazione, poi, e si vedeva anche perché la piazza, Piazza Santi Apostoli, che poi comunque è abbastanza ristretta, non era forse piena per un quarto, ecco, quindi, e soprattutto tra il pubblico c'erano tanti parlamentari, giornalisti, quindi insomma i manifestanti erano ben pochi, e questo però era abbastanza prevedibile visto il momento. Vista la situazione anche del Partito Democratico, tra il congresso che comunque non decolla, con tante polemiche tra candidati, e, insomma, un congresso dove che rimane ancora in superficie, ecco, quindi questo forse ha scontentato tanti militanti, tanti iscritti, e poi la tegola del Qatar Gate, che naturalmente, perché Letta non ha voluto evitare, diciamo, di parlarne, perché chiaramente si va lì a pensare appunto a quale conseguenze possa avere per un partito, e lui ha detto dal palco che si tratta di sporcizia, che si costituirà parte civile il partito, e si chiederà anche un risarcimento danni, come dire, le macchie che ci sono su alcuni in questo momento, appunto, tra l'altro Cozzolino non è indagato, però macchie che ci sono su alcuni non devono coinvolgere l'intero partito, però naturalmente il clima è abbastanza difficile in questo momento, anche per un'opposizione che comunque è divisa anche a livello parlamentare, quindi non riesce ad essere efficace, il PD comunque che fa alcune scelte, 5 Stelle altre, quindi non c'è stata, ad esempio, per la manovra di bilancio, la prima manovra di un governo di destra, una manifestazione unitaria di tutte le opposizioni, e questo si è visto anche nei numeri, naturalmente.
Grazie Anna Predice, buon lavoro.
Grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Grazie a voi.
A proposito della manovra, sono giorni caldissimi perché arriva in aula domani, si cominciano a votare gli emendamenti e le modifiche, le marce indietro clamorose. Fra non molto parleremo col professor Di Stefano di quella sul POS, no? Che sembrava proprio una bandiera, se la sono rimessa in tasca. Ma c'era anche un'altra questione che siamo molto curiosi di andare a vedere come va a finire, quella della bonus cultura per i ragazzi di 18 anni, no? Che prima volevano cancellare, poi hanno detto che rimarrà però in base alla soglia del reddito. E poi per il principio stabilito fin da subito dalla maggioranza che i soldi per finanziare qualche novità vengono sostanzialmente presi nello stesso ambito diciamo di pertinenza di quella novità, cioè per capirci, i soldi per la cultura in più da una parte, siccome la coperta è sempre quella, vengono presi da un'altra parte. Sembrava che sostanzialmente i soldi risparmiati eliminando o riducendo il bonus cultura per i ragazzi potessero andare a finanziare il reddito di discontinuità dei lavoratori dello spettacolo. Noi dei lavoratori dello spettacolo ci siamo più volte occupati in questa trasmissione, grazie anche all'apporto di Andrea Cegna, soprattutto durante la pandemia, no? Sono stati tra i settori più colpiti dallo stop forzato a tutte le attività e sono comunque lavoratori appunto che sono impiegati con discontinuità perché hanno contratti ad altissimo tasso di precarietà e poi il lavoro già di per sé, quel tipo di lavoro appunto richiama discontinuità. E allora Andrea Cegna ancora una volta ci racconta della mobilitazione, insomma il tentativo in questi giorni di farsi sentire, perché la legge sul reddito di discontinuità è stata votata, adesso si tratta di finanziarla, ma non a scapito per esempio dei diciottenni e del loro bonus cultura.
La discussione parlamentare sugli emendamenti alla finanziaria rischia di affossare la legge delega per lo spettacolo votata a luglio. Nella legge presentata dalla maggioranza non c'è il necessario finanziamento all'indennità di disoccupazione per lavoratori e lavoratrici del settore, oltre che l'allargamento del FUS per il riconoscimento economico dei live club. Gli emendamenti, che chiedono di portare ad almeno 200 milioni di euro il fondo per finanziare la misura, sono stati accantonati o rischiano di essere bocciati. La questione preoccupa le tante reti di professionisti dello spettacolo che si sono formate e che in questi anni hanno lavorato, spesso in maniera disunita, per migliorare le condizioni di vita nel settore. Secondo Lorenzo, di Brescia Unita, lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, sarebbe necessario
che la legge di bilancio per il 2023 finanzi in maniera adeguata quello che viene chiamata l'indennità di discontinuità, che è stata prevista dalla legge delega di riforma del settore dello spettacolo approvata quest'estate. Questa legge istituisce questa indennità di discontinuità che serve a riconoscere la peculiarità del lavoro nello spettacolo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che gli altri lavori sostanzialmente possono essere inquadrati come part time, come full time, come stagionali e quando non danno una continuità vera si parla di lavori precari e di contratti precari che però tendenzialmente potrebbero essere resi più continui e più stabili, mentre per quanto riguarda lo spettacolo c'è una discontinuità, viene riconosciuta la discontinuità che è una caratteristica strutturale del lavoro dello spettacolo, perché lo spettacolo non può essere fatto tutti i giorni, non può essere fatto sempre con gli stessi orari, salvo rari casi, chi lavora in questo settore si trova ad avere a che fare con un lavoro discontinuo. Ecco perché tante volte si parla di non è un lavoro vero, ecco perché tante volte resta appannaggio di chi magari ha le spalle economicamente coperte o è un po' più forte. E invece l'indennità di discontinuità serve a mettere alla pari i lavoratori dello spettacolo con le possibilità che hanno i lavoratori di altri settori, oltre al fatto che viene riconosciuto che anche volendo non potrebbe essere un lavoro continuo, perché i lavoratori dello spettacolo, pensiamo ad esempio a un musicista, un artista qualsiasi, ma anche ai tecnici, hanno bisogno di momenti di non lavoro per l'esercizio, per lo studio, per la creazione, per l'aggiornamento. Per cui è fondamentale che la legge di bilancio finanzi l'indennità di discontinuità con delle cifre adeguate.
Sempre Lorenzo Bicci ci racconta come il problema del lavoro nello spettacolo si sta mostrando con forza anche nelle tappe di avvicinamento di Bergamo Brescia Capitali della Cultura, dove il comitato organizzatore ricerca con campagne pubblicitarie volontari e volontarie, ma non parla di diritti di lavoratori e lavoratrici.
Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023 è un'occasione persa e lo è doppiamente. Il primo motivo è che con questo arrivo di soldi pubblici per realizzare questa iniziativa si sarebbero potute realizzare delle occasioni di lavoro per questi territori che oggettivamente non sono i più forti sul nostro settore, sul settore dello spettacolo. Si sarebbero potute creare occasioni di lavoro e soprattutto dare un esempio di come va contrattualizzato nella maniera corretta il nostro lavoro, perché ricordiamoci che oltre a essere un settore che ha delle percentuali altissime di lavoro irregolare, ha anche delle percentuali altissime di lavoro grigio, di situazioni, pensiamo non soltanto agli spettacoli veri e propri, ma agli eventi, alla didattica delle arti e dello spettacolo, alle scuole di musica, di danza, eccetera, eccetera. Abbiamo tantissimo utilizzo di contratti che non danno diritto a giornate riconosciute nel fondo pensione lavoratore dello spettacolo. Quindi quello sarebbe stato un primo fattore. Un secondo elemento è che noi come Bulls avevamo proposto al Comune di creare, diciamo, un timbro di approvazione, diciamolo così, per la partecipazione a Bergamo Brescia Capitale della Cultura, che prevedesse un obbligo di dichiarare come viene realizzato il lavoro dal punto di vista contrattuale degli eventi che vengono realizzati. Questo perché? Perché sarebbe stato funzionale a fare una mappatura dei contratti che vengono utilizzati realmente al posto di quelli corretti, oppure se vengono utilizzati quelli corretti, per creare una mappatura, per capire qual è la situazione e iniziare un percorso virtuoso sul medio e lungo termine. Questo assolutamente è una proposta che non è stata recepita e non è stato fatto in nessun modo.
Proprio per questo, alcune sigle di lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, insieme ad alcuni singoli e singole, hanno scritto a chi siede alla Camera e al Senato per ribadire le proprie necessità e che il giusto finanziamento al mondo dello spettacolo non deve togliere agli altri settori limitrofi come cultura e formazione.
Ecco, quindi noi in settimana, nelle prossime due settimane, insomma, che ci separano dalla conclusione del percorso della manovra alle Camere, terremo d'occhio anche la situazione per quello che riguarda il mondo dello spettacolo in generale. Questa settimana vi parleremo spesso della manovra con il nostro Andrea Di Stefano, che saluto subito. Buongiorno Andrea.
Buongiorno, buongiorno Paola.
Oggi ti chiedo soprattutto di commentare questa clamorosa marcia indietro sulla faccenda del POS. Sembra proprio che non solo non sarà abbassata la soglia di pagamento dove ti possono rifiutare il POS senza sanzioni, ma proprio sarà tolta di mezzo questa faccenda, no? Di consentire fino a una certa cifra di pagare in contanti senza che il commerciante abbia delle sanzioni, perché l'Europa ha detto proprio no, guardate, questa cosa la dovete togliere di mezzo. Aspetta, Andrea, ti fermo perché c'è una linea un po' disturbata, proviamo a richiamarti, resta lì, ecco, restate lì anche voi. Tempo di richiamare Di Stefano. Anche per capire, perché Meloni poi ha detto va bene, troveremo un altro modo per cancellare le commissioni bancarie sulle transazioni, troveremo un modo per cancellarle. Però sono curiosa anche di sapere se questa cosa si può fare e come. Altrimenti diventa l'ennesima promessa. Vediamo se la linea forse adesso è un po' meglio. Andrea Di Stefano, di nuovo buongiorno.
Di nuovo buongiorno, ciao Lorenzo.
Forse mi sembra un po' meglio. Allora, il tuo commento intanto a questa retromarcia, insomma, che ha del clamoroso, era diventata un po' una bandiera questa, no? Del POS e del contante.
Evidentemente, perché avendo assunto un impegno, obiettivo PNRR, tornare indietro su quel punto voleva dire mettere in discussione o a rischio addirittura le procedure per la nuova tranche di finanziamenti legati a Next Generation EU. Direi che su questo il governo nel suo complesso, ma anche il Ministro delle Finanze, hanno fatto un po' una figuraccia. Questo è quotidianamente poco, ha diventato più che altro una bandiera propagandistica e di immagine.
Aia, non andiamo tanto bene anche adesso.
Quindi. 37 minuti di ritardo, non potevo prevederli.
Sì, infatti, appunto, avevamo concordato, ma purtroppo sei ancora in treno per via del ritardo e la linea è quella che è. Si possono cancellare, come dice la Meloni, le commissioni bancarie su queste transazioni? Perché dice, allora agiamo da quella parte lì.
Non sarà semplice perché ovviamente ci sono regole di mercato che vanno rispettate, ci sono dei costi oggettivi che devono essere sostenuti. L'unica soluzione sarebbe se i costi delle transazioni venissero fatte con un provvedimento pubblico, però questo è a rischio di sanzioni europee, perché si tratterebbe di fatto di una lesione delle attività relative alla concorrenza, alla libera scelta delle imprese. Quindi sembra che su questo è l'unica strada che possa essere percorribile, cioè di cercare un accordo con l'associazione bancaria italiana per ridurre al minimo i costi delle commissioni e soprattutto informarlo dal punto di vista del valore del peso, sia per quanto riguarda gli apparati, cioè le macchinette, sia per quanto riguarda le singole operazioni che vengono effettuate.
Va bene. Grazie Andrea, ci risentiamo comunque in settimana in condizioni migliori per andare avanti a commentare, insomma, gli sviluppi della faccenda della manovra, che domani arriva in aula e quindi si cominciano a votare gli emendamenti, che a quel punto diventano definitivi. Non c'è il tempo evidentemente per modifiche poi nel secondo ramo del Parlamento, quindi insomma quello che viene votato nel primo diventerà poi un maxi emendamento, credo un pacchetto chiuso per il secondo ramo del Parlamento. Grazie Andrea, buon viaggio e buon lavoro, a risentirci. Non so se si è capita la risposta di Andrea Di Stefano sulla faccenda delle commissioni, io forse in cuffia la sento meglio di voi, non lo so, sta di fatto che diceva che questa promessa di Meloni di agire sulle commissioni, sulle transazioni elettroniche è molto difficile da mantenere, potrebbe anche un taglio di queste commissioni essere contestata dall'Europa in termini di, diciamo, insomma, per la questione della concorrenza, e quindi va fatta una trattativa forse per ridurre al minimo queste commissioni con l'Associazione Bancaria Italiana. Più o meno questo il tema con il nostro collaboratore Andrea Di Stefano. Ci ascoltiamo l'ultima canzone di Colapesce di Martino, che poi ritroveremo anche quest'anno al Festival di Sanremo, visto che abbiamo letto la lista degli artisti selezionati, ci sono anche loro. E poi la linea al giornale radio delle 9.30 per ritrovarci subito dopo con Prisma.
Cose da pazzi, stare vicino a te, gridarsi in faccia tutta la verità, forse ci aiuterà. Spacco un piatto per sedare la rabbia confinata nel cuore, è una granata che esplosa, il tuo sorriso è una bugia, una bianca strabugia. Stanotte, anche per oggi stai tranquilla, il cielo rotolerà. Nel cosmo ti riconosco, aprimi la tua città senza fare botte, con gli occhi chiusi per non guardare. Cose da pazzi che non si ascoltano, è una catastrofe se sbagli la cottura della pasta, se lasci troppo aperta la finestra. Sotto attacco mi difendo dalla tua stupenda anarchia, è una montagna nascosta, il tuo dolore scalare oramai. Amami senza pietà, rubami stanotte, anche per oggi stai tranquilla, il cielo
di sabbia e le guglie del duomo, differenza tra pietra e le voglie di un uomo che ha per vita una gabbia liberata dal sesso, ma gonfia di verità, partorita con gioia nel lontano ricordo, con le doglie sincere di una maternità che alla luce di notte nella piazza con rabbia donato confusa al suo figlio all'orto. E la vera ragione delle notti impegnate, dei romanzi creduti, degli amori sbagliati, non la devi cercare dentro i mari delusi che ti scusano i sogni, l'ignoranza e i delitti. Il suo posto lo trovi nella ruota del giorno, nello scrigno privato di egoismi e di abusi, e le mani affrettate a cercare gioielli nella sabbia han trovato confuse relitti. Il dispetto felice sulla voglia che nasce, contrappeso all'istinto, alla cosa che piace, la condanna del tempo, della gente del posto e il ritorno dal viaggio che ti ha fatto sperare che la stella seguita si è stancata di darti brillare.
abbiamo parlato molto in questa trasmissione della questione del nuovo stadio di Milano, per l'impatto che avrà sulla città, non abbiamo mai parlato delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che avranno sicuramente un impatto sulla nostra città, ma soprattutto sulla montagna. E le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si svolgeranno fra Milano, la Valtellina, la Val di Fiemme, Cortina, altre località dove si svolgeranno le gare di singole discipline, e si concluderanno poi con una cerimonia di chiusura all'Arena di Verona. Altra Economia ha pubblicato un saggio, un libro in questi giorni, che si chiama così: Milano Cortina 2026, Ombre sulla neve, il libro bianco delle Olimpiadi Invernali. E poi c'è un sottotitolo proprio in copertina che dice: per il rispetto della montagna contro cemento, speculazione e sprechi. Quindi avete già capito in che chiave ne parliamo, insieme all'autore Luigi Casanova, voce storica dell'ambientalismo. È stato custode forestale nelle valli di Fiemme e Fassa, è stato vicepresidente della Commissione internazionale per la protezione delle Alpi e oggi è presidente onorario di Mountain Wilderness. Buongiorno Casanova, benvenuto. Casanova? Accidenti, oggi con le telefonate non siamo fortunati. Un piccolo stacco musicale, a questo punto giusto il tempo di richiamare il nostro ospite. È un libro inchiesta questo sui giochi olimpici, appunto, che si svolgeranno fra Lombardia, Veneto e Trentino, mi pare anche nel 2026. Pubblicato appunto dalle edizioni di Altra Economia, costa 15 euro. Adesso recuperiamo il collegamento con l'autore. Con cui vorremmo parlare dell'impatto delle opere e delle infrastrutture, della spesa, del ruolo della regione, dei comuni, delle regioni e dei comuni, del controllo sui lavori. Qui a Prisma avevamo ospitato ormai mesi fa la capa della direzione distrettuale antimafia di Milano, la dottoressa Alessandra Dolci, che diceva: attenzione, perché queste tipicamente sono opere in cui si infiltra la criminalità e quindi sarebbe importante fare un protocollo per vigilare anche su questo aspetto. Ma dovrebbe essere di nuovo in diretta con Luigi Casanova, mi sente adesso?
Sì, vi sento benissimo, ecco. Scusate, era caduta la linea, scusate.
No problem. Allora, io intanto vorrei con lei, insomma, noi abbiamo un po' meno di un quarto d'ora per questa intervista, il tema è veramente gigantesco e la prima domanda pure, cioè vorrei che dessimo un'idea delle opere e delle infrastrutture che verranno costruite in questi anni per queste Olimpiadi.
Ecco, diciamo subito i tre obiettivi del dossier di candidatura dell'Olimpiadi Milano Cortina 2026. Il primo obiettivo: Olimpiadi a costo zero. Il secondo obiettivo: la sostenibilità ambientale e sociale. Il terzo obiettivo: la condivisione. Noi abbiamo osservato nel corso di questi due anni di preparazione che tutti e tre gli obiettivi sono stati vanificati. Quello dei costi a livello zero, siamo arrivati a superare i 4 miliardi e 200 milioni, dopo diremo brevemente come. L'obiettivo della sostenibilità doveva fare riferimento all'agenda internazionale del CIO, del Comitato Internazionale Olimpico, l'agenda 2020, che diceva chiaramente come le Olimpiadi Milano Cortina dovevano diventare il progetto pilota della sostenibilità di tutte le Olimpiadi, sia invernali che sostenibili. Come? Attraverso una preventiva definitiva valutazione ambientale strategica come previsto dalla legge nazionale attraverso le diverse vie alle valutazioni di impatto ambientale e specialmente attraverso un processo di sostentamento pubblico dei vari processi. Bene, è stata accuratamente evitata sia la VAS che la valutazione di ambientale singola per singola opera. Quindi la sostenibilità è già crollata. Il terzo aspetto rimane quella della condivisione. Senza questi processi partecipativi della VAS e delle VIA, i cittadini italiani o delle vallate o della città di Milano non hanno potuto conoscere la strutturazione dei progetti. Praticamente ogni opera è stata commissariata ad un'unica persona, l'amministratore delegato di infrastrutture Milano Cortina 2026, quindi i cittadini o le associazioni, i portatori di interesse avranno solo 30 giorni di tempo per fare delle osservazioni a progetti estremamente complessi. Ecco, quindi è tutta la cornice dell'evento olimpico che è già crollata. Adesso entriamo nel merito dei singoli territori. Allora partiamo da quelli meno toccati dalle opere olimpiche, dall'Alto Adige. In Alto Adige si tengono le gare del biathlon. Solo due anni fa, 2020, l'Anterselva in Valpusteria ha ospitato i campionati del mondo di questo evento. Quindi era ovvio che con pochi milioni si adattavano le piste e le tribune all'evento olimpico. Ed invece no, si spenderanno 37 milioni di euro solo per l'impianto di biathlon. Oltre a questo, la provincia di Bolzano ha trovato l'occasione per inserire nel pacchetto olimpico tutta una serie di opere stradali che da tempo non riusciva a realizzare per mancanza di fondi. Stiamo parlando di un insieme di 150 milioni di euro e per di più è stata aggiunta un'opera che noi ambientalisti chiedevamo da 20 anni, in una circonvallazione ferroviaria molto importante da Bressanone verso la Valpusteria. Il costo di questa è di 150 milioni. Se questa è un'opera pienamente sostenibile, non altrettanto lo è per le strade. Arriviamo nel Veneto. Il Veneto sarà interessato per opere che superano il miliardo di euro, ma teniamo presente che non è vero quanto dice Luca Zaia che questi soldi servono per combattere lo spopolamento della montagna bellunese, in quanto l'unica valle interessata dalle spese di questo miliardo sarà l'accesso a Cortina e la cittadina di Cortina. Quindi da Longarone fino a Cortina lo Stato italiano e la Regione Veneto spenderanno oltre un miliardo. Di questi denari, oltre 800 milioni riguardano le strade, la viabilità stradale, circonvallazioni, parcheggi. Ditemi voi all'interno di questa cornice cosa c'entrano le Olimpiadi. Bene, le opere olimpiche di Cortina, quelle più semplici, la sistemazione delle piste di sci della Tofana che hanno già ospitato nel 2021 i campionati del mondo di sci alpino. La discutibile pista di Bob, arrivata ora a costare oltre 100 milioni di euro, e su questo campo il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, non vuole assolutamente cedere quando queste gare del Bob e dello Skeleton potrebbero essere trasferite nella vicina Innsbruck, stiamo parlando di 160 km di distanza. Allora, perché spendere in Italia 100 milioni di euro per poi avere una struttura che mi costerà 1 milione di euro di gestione ogni anno? Bene, nel Veneto di sospendere questa costruzione non se ne vuole sentire parlare.
Veniamo alla Lombardia, Casanova.
Ecco, in Lombardia Allora, anche nel caso della Lombardia, gran parte dei soldi che saranno spesi per l'evento olimpico riguarderanno le strade. Diciamo prima le opere necessarie, quindi alcuni collegamenti sciistici fra un'area sciabile e l'altra a Livigno, un valore che si aggira sui 40-45 milioni di euro, lo vedremo a progetti definitivi. Il potenziamento e le tribune della pista Stelvio di Bormio, anche qui diversi milioni di euro, e poi questa aggiunta della bretellina di Bormio, che sta scatenando giustamente una discussione e una repulsione da parte dei valtellinesi molto, molto accentuata, tanto che è in corso una raccolta di firme per arrivare a un referendum sulla validità o meno di quest'opera, che distruggerebbe tutta la piana della Lute, insomma, per arrivare a Bormio.
Un impatto ambientale notevole.
L'impatto ambientale è perché si va a incidere un'area un'area agricola di pregio e un'area paesaggistica straordinaria. Insomma, quando uno arriva a Bormio arriva col cuore leggero, perché per 5-6 chilometri percorre una strada tranquilla con i prati ancora non urbanizzati. È ovvio che una bretella così impattante porterebbe nel tempo ulteriore urbanizzazione. Insomma, Bormio non ha proprio bisogno di seconde case, anzi ne ha fin troppe. E poi tutta una serie di centinaia e centinaia di milioni che verrebbero investiti nelle varie bretelle o circonvallazioni.
Ma chi paga?
Come? Chi paga? Una buona parte lo paga lo Stato e un'altra parte lo paga la Regione Lombardia, con fondi già stanziati tra il 2020 e il 2021 nei bilanci della Regione. E quindi pagano i cittadini lombardi in gran parte e i cittadini italiani per quanto rimane. Il fatto grave è che tutte queste opere non sono state portate all'interno di una discussione nemmeno della cittadinanza della Lombardia. Ecco, questo è sconcertante. Io amministratore pubblico della Regione Lombardia porto un miliardo e mezzo di spese da Lecco fino a Bormio e non coinvolgo i miei cittadini, coinvolgo qualche sindaco, cerco di fare qualche piacere elettorale, scusate se parlo franco, ma insomma certo. Qualche piacere elettorale sparso un po' in giro, consolido il mio regno elettorale, ma alla fine per la sostenibilità, per la vita di chi vive in montagna, cosa ho lasciato? Ecco, questi sono i temi concreti che uno che va a leggere il libro Ombre sulla neve trova espliciti, quindi vi trova anche queste riflessioni importanti su cosa significa oggi vivere in montagna e qual è il ruolo della montagna anche nei confronti di chi vive nelle città e di chi vive nella grande pianura padana, insomma.
Certo, molte grazie. Allora, Luigi Casanova, ricordiamo Milano Cortina 2026, Ombre sulla neve, il libro bianco, c'è anche il gioco di parole, delle Olimpiadi invernali, edito con Altre Economia. Grazie per essere stato con noi.
Buongiorno a voi tutti e agli ascoltatori. Grazie.
Arrivederci. In chiusura un omaggio all'Argentina campione del mondo nel ricordo di Diego Maradona e con il suo erede Leo Messi, che ha alzato la coppa ieri sera.
Se io fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar.
Vi lascio con Manu Chao e ci risentiamo domattina, se volete, alle 8.35 con Prisma. Una buona giornata e buon ascolto da Lorenza Ghidini.
la vida es una tómbola de noche y de día, la vida es una tómbola y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él.
Una tómbola.